State ascoltando SBS Italian.
Io sono Francesca Valdinoce e voi siete in ascolto di un podcast di SBS Italian. Potete trovare tutti i nostri podcast anche in streaming sul nostro sito sbs.com.au/italian. Siamo in studio in una mattina invernale in cui spunta un po' di sole a Melbourne con Giuseppe Tomarchio, che è uno dei pochissimi ospiti che abbiamo potuto invitare dal vivo in tempi di pandemia per farci raccontare una storia difficile. Quindi procediamo, Giuseppe, passo passo e partiamo con le presentazioni, no?
Ciao Francesca, prima di tutto grazie per avermi invitato qui oggi.
Grazie per essere venuto. Allora, raccontaci un po' della vita tua, della tua famiglia. Tu e Lucia, tua moglie, avete costruito in Australia una nuova vita. Quando è iniziata questa vita? E insomma, facci una foto, un'istantanea okay. di chi siete.
Appunto, io mi chiamo Giuseppe, sono qui dal 2016 con la mia compagna Lucia e le mie due bambine, della quale una è nata in Italia, Soli Jay, 8 anni, e una Uma di 4, che è appunto nata in Australia. Siamo arrivati nel 2016, un po' come tante altre giovani famiglie, senza sapere esattamente cosa sarebbe accaduto, come sarebbe andata. Sinceramente siamo arrivati con un visto turistico, con l'idea di vedere com'era, magari imparare un po' la lingua, che io già sapevo un pochettino, ma migliorarla. La mia compagna voleva appunto imparare un po' l'inglese e dare l'opportunità a nostra figlia magari di sapere due lingue. Sai, penso un po' a quei sogni e desideri che hanno un po' tanti ragazzi quando arrivano. Siamo arrivati e poi, come tanti, abbiamo iniziato a slavoricchiare. Ho preso un visto da studente, ho preso un paio di diplomi qua e là, in project management, in questo e in quell'altro. E devo dire che dopo un po' ci si sono aperte un po' di opportunità e abbiamo iniziato a valutare l'idea di magari stare un po' di più, qualche anno, vedere come andava. Dopo, sai, la vita prende, inizia a correre, ho iniziato a lavorare e sì, insomma, dopo un paio d'anni ho aperto un'attività nelle construction, ho iniziato a lavorare per me stesso e dopo ci sono aperte altre opportunità e abbiamo iniziato un'attività un po' più grande con altri collaboratori e siamo arrivati fino adesso.
Insomma, la vita correva già veloce.
Sì.
Poi a un certo punto è arrivata una notizia che ha avuto un impatto, insomma, come un muro di fronte a un treno in corsa, insomma, mi sembra di capire. Una
sì.
notizia che vi è arrivata a giugno del 2020, che ha scosso le fondamenta di questa vita che avevate costruito in Australia fino ad allora. Che cosa è successo?
Praticamente verso aprile-maggio 2020 la nostra figlia più piccola, appunto Uma, ha iniziato a avere un po' di debolezza, non voleva camminare tanto, non voleva più giocare, non stava male, ma insomma c'era qualcosa che non andava, era un po' pallida, insomma abbiamo iniziato a preoccuparci. Noi non siamo ossessionati da andare dal dottore ogni due minuti, perché sappiamo, con l'esperienza anche della prima figlia, che insomma ogni tanto basta aspettare un attimo, vedere. Mia moglie ci stava cercando di smettere di allattare in quel momento, quindi abbiamo pensato, no, che fosse anche una reazione, una carenza. Abbiamo aspettato una settimana, 10 giorni, dopodiché siamo andati da un medico di base che ci ha prescritto delle analisi del sangue, siamo andati all'Austin Hospital e dopo mezz'oretta ci hanno chiamato e ci hanno detto: guarda, noi sinceramente pensiamo estratti di leucemia e dovreste andare subito al Royal Children's Hospital e vedere come la situazione si evolve. È una di quelle cose che cambia la vita in 5 minuti, insomma. Tu vai pensando che mi daranno un integratore di vitamine perché è in deficit e invece ti ritrovi quella sera stessa a essere ammesso all'ospedale e non sapere quando ne saresti uscito, cosa, insomma, ti ritrovi a dire: cos'è la leucemia, fammi andare su Google, perché giustamente non ci pensi neanche, no? Di cosa proprio sia, di quanti siano i rischi e di come funzioni.
Quindi a Uma viene diagnosticata una leucemia linfoblastica acuta, un tipo di tumore del sangue, tra l'altro un cancro piuttosto raro, perché rappresenta in Australia l'1,1% sì. dei casi. 370 persone all'anno ne sono colpite e 200 sono bambini, quindi in realtà si tratta di una delle tipologie di tumore più frequente in età pediatrica. Allora,
sì.
La vita è cambiata? Come è cambiata da quel momento?
Guarda, da quel momento, considerando che stavamo entrando in restrizioni pandemiche, giugno 2020, quindi questo combinato all'ospedalizzazione di Uma è stato sicuramente tosta. Adesso sto facendo un flashback perché ci sono cose che uno cerca di rimuovere, perché è stata veramente, sì, è stata intensa. Entrare in ospedale, ritrovarsi lì per settimane e settimane, iniziare la chemioterapia praticamente dalla sera alla mattina, uno non se l'aspetta, dice, sai, sono quelle cose che uno dice, oh, no, voglio fare le mie ricerche, perché comunque è tuo figlio, per quanto ti fidi dei medici, ti fidi chiaramente di quello che fanno, perché la Royal Children's Hospital sono molto preparati e sono all'avanguardia, non è che parliamo di un posto dove non sanno quello che fanno, però comunque è la vita di tua figlia e ti vuoi documentare.
Cercare di capire che cosa stia succedendo, visto che comunque immagino sia stato uno shock.
È stato uno shock e devo dire che soprattutto gestire l'altra bambina che andava a scuola, non avendo i genitori qua, perché i miei e i miei suoceri sono comunque in Italia, non potevano venire perché c'erano le restrizioni. Quindi è stata un po' fatica far venire mia suocera, che grazie a Dio è arrivata dopo 2 o 3 mesi a sostenerci per un po' di mesi. L'inizio è stato duro, penso che dopo una settimana io e mia moglie ci siamo guardati negli occhi e abbiamo avuto una specie di accettazione della situazione. Devo dire che l'abbiamo presa relativamente bene, se si vuol dire, nel senso che ci siamo dati subito forza, abbiamo detto, guarda, non, buttarsi in disperazione non aiuta. E il nostro approccio nella vita è spesso non andare in disperazione, quindi quello ci ha dato forza, energia, positività per attraversare la prima fase, che è stata cicli di chemioterapia pesante per mesi. Dopodiché, grazie al Dio, è andata in remissione all'epoca dopo pochi giorni, però il protocollo dura 2 anni, quindi è stato insomma, per altri 2 anni è stata in chemioterapia.
Ecco, appunto, dicevamo, suggerisce il nome leucemia linfoblastica acuta. La malattia procede rapidamente, ma la prognosi raggiunge una sopravvivenza libera da malattia a 5 anni dalla diagnosi dell'80%, una sopravvivenza di circa il 90%. Sì. Insomma, sono i dati dell'Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica, che sono incoraggianti, certo, ma ecco, quando si accompagna una bambina di 2 anni, la propria figlia, certo, attraverso un percorso appunto di chemioterapia, letteralmente lo vivi sotto la pelle. Questi numeri bastano a rendere sopportabile la situazione. Insomma, raccontaci.
Guarda,
come
sì,
l'hai
affrontata. Chiaramente all'inizio i numeri che hai letto tu, Francesca, sono quelli che abbiamo cercato di capire subito anche noi, non tanto per i numeri di per sé, ma per capire di cosa si tratta. Dopo i numeri automaticamente, quando vai su internet, vengono fuori, che è un bene o un male da una parte, perché concentrarsi sui numeri è sempre relativo. Quando si tratta di tuo figlio o di qualsiasi bambino, credo anche quel 10% o 20% non è piacevole che sia lì, non è un appendicite ovviamente, non è togliersi un dente. Oltretutto ci sono svariati problematiche che derivano dalla chemioterapia, effetti collaterali, medio, breve, medio e lungo termine, del quale si sa fino a un certo punto, perché ogni organismo è unico e ogni organismo risponde in un certo modo. La cosa più dura senz'altro è vedere una bambina di 2 anni soffrire le pene dell'inferno, con effetti collaterali ovviamente pesanti, con l'ansia che ogni volta che può succedere qualcosa in qualsiasi minuto, sai, finisci in terapia intensiva, è successo che è finito in terapia intensiva con dolori addominali acuti per diversi giorni, ha avuto un'infezione molto pesante dopo un po' di mesi, perché sai, hai queste linee centrali che sono installate all'interno della tua del tuo corpo, con dei tubi che escono fuori dal tuo corpo, i rischi di infezione sono alti, e anche quella è stata un'esperienza, finire in terapia intensiva con infezioni, febbre a 43-44, e non sai cosa succede, insomma.
E come dicevate prima, a parte questi mesi in cui tua suocera è potuta venire dall'Italia, voi siete qua senza famiglia, quindi sì, affrontare tutto questo senza avere il supporto.
Sì, devo dire che quella è stata sì, una parte sicuramente faticosa, la casa, la gestione della casa, il lavoro, perché per quanto tutti sono empatici con te, alla fine della giostra tu sei là dentro, tua bambina sta male e gli altri, per quanto ti vogliono bene, continuano una vita e il mondo va avanti. Devo dire che abbiamo avuto i miei soci, per esempio, per quanto riguarda il lavoro, mi hanno sostenuto, quella è stata una grazia, perché ho potuto continuare ad avere una sorta di incoming, e abbiamo avuto una sorta di aiuto della comunità, ma sempre, come dici tu, non è tua mamma, non è tuo papà, non sono i nonni, sei in un paese estero, ripeto, il Covid era un problema più di adesso, nel 2020, e questo ha causato cose tipo non potevamo essere insieme nella stessa stanza. Quello è stato un aspetto molto, molto, molto pesante, perché appunto dall'inizio non potevamo essere nella stanza insieme, dovevamo scambiarci nei corridoi, poi nella parenting room, poi fuori addirittura dall'ospedale con l'altra mia figlia, che non sapevo dove, giustamente, dove mettere la poverina, che aveva 6 anni all'epoca e aveva il suo bisogno di attenzioni e di... Quello è stato... Sì, la mia compagna per un po' ha avuto un attimo di... anche mentalmente è stato duro, soprattutto per lei, perché allattava ancora e ha dormito praticamente il 90% del tempo lei in ospedale con Uma, io te lo facevo su e giù, e è psicologicamente tediante, perché sei in un ambiente ovviamente alto stress, con una bambina malata e nessuno ti può fare visita, e ogni volta che la febbre è 38... Covid test, chiudi la porta per 24 ore, non c'erano i rapid test all'epoca, questa è stata una cosa, non c'era il rapid test, quindi dovevi aspettare 20 ore per avere questo risultato, e facevano il test ogni volta che aveva la febbre, ed essendo in chemioterapia, puoi immaginare, aveva la febbre ogni 5 minuti, quindi è stato decisamente un conflitto continuo anche con l'ospedale, che a suo modo faceva quello che poteva.
Senti, tornando un po' al decorso di questa prima diagnosi, hai detto in 5 giorni il tumore è risultato in remissione e sembrava che le terapie, soprattutto questa chemioterapia, che comunque nel caso di bambini è ancora più intensa, proprio perché la riproduzione delle cellule è velocissima, quindi esatto, si deve cercare di avere un approccio ancora più rapido nel combattere la proliferazione, sembrava andasse tutto bene. Esatto. Relativamente, sembrava, diciamo, una situazione bene, che ci hai descritto difficilissima fino a maggio del 2022, fino a 4 mesi fa.
Esatto, maggio 2022 iniziavamo a vedere la luce in fondo al tunnel, dove praticamente il protocollo sarebbe terminato verso ottobre, mi sembra, non mi ricordo bene, ottobre-novembre. Lei ancora faceva appunto ogni mese un ciclo di chemioterapia e chemioterapia orale quotidiana. Dopodiché ha avuto la febbre 2 o 3 giorni, sembrava una cosa da niente, una cosa stagionale, una cosa normale. Siamo andati per il controllo e quando hanno fatto un controllo più approfondito, i livelli erano un po' bassi, hanno fatto un controllo più approfondito e hanno scoperto che c'era, insomma, quella che loro pensavano fosse una ricaduta all'inizio della stessa leucemia. Dopo 3 giorni, quindi quello è stato uno shock. Personalmente per me è stato quasi peggio della prima volta, devo essere sincero, perché pensavo che eravamo alla fine, soprattutto dato il fatto che lei è andata in remissione così velocemente, il suo sangue e il suo midollo erano puliti da 2 anni quasi, eravamo super ottimisti, quindi è stato uno shock notevole e per 3 giorni non riuscivo a pensare, a parlare, a smettere di piangere, mi sono sentito veramente, veramente devastato e oltretutto dopo 3 giorni ci hanno detto che non era la stessa leucemia, era praticamente un'altra forma di leucemia che si chiama AML, che è un po' più aggressiva, un po' più rara.
Leucemia mieloide acuta.
Esatto. E, direi una precisazione tecnica è che da quanto mi ha detto la mia oncologa, mi ha specificato che lei è sicura. Non si tratta di una ricaduta tecnicamente, ma si tratta di una nuova leucemia che è stata sviluppata per causa della chemioterapia. Quindi lei dice che la chemioterapia, che comunque danneggia il DNA, può danneggiare il DNA, ha danneggiato... Adesso, quello che dico io è, non voglio essere troppo tecnico perché non è nel mio campo, non voglio dire qualcosa che non sia preciso, però quello che mi è stato detto è che ha danneggiato delle cellule staminali, che ha in qualche modo causato questa nuova forma di leucemia, perché tecnicamente se tu ricadi è lo stesso identico cancro, invece essendo un altro tipo non è collegato, secondo loro non è assolutamente collegato al primo, quindi lei praticamente è totalmente guarita dalla prima e per causa della chemioterapia si è ritrovata con un'altra forma di leucemia più grave e più rara.
Oggi Uma ha 4 anni e in questo momento si trova al Royal Children's Hospital.
Sì.
Sta affrontando un altro ciclo di
chemioterapia.
Cosa prevede questo nuovo ciclo di trattamenti?
Lei ha avuto un primo ciclo a maggio, quando siamo entrati, e della durata di 5 giorni, molto intenso, molto molto intenso, dove l'obiettivo è quello di sperare ovviamente di andare in remissione, ma perlomeno abbassare il livello di leucemia nel sangue e nel midollo per poter essere pronti a un trapianto. Non c'è un'altra via, secondo comunque i medici la via più indicata è il trapianto del midollo osseo. Ci è stato detto appena siamo entrati in ospedale, questo a maggio, il primo giorno ci hanno detto: guarda, ricaduta o non ricaduta, comunque l'unica strada è il trapianto. Dopo ovviamente il ciclo di chemioterapia che ha avuto a maggio, anche questa volta è andata in remissione contro le aspettative dei medici. I medici non si aspettavano che lei sarebbe andata in remissione totale, invece andò in remissione totale, quindi questo ovviamente era positivo. Ma dopo un po' di settimane, quindi ormai 7-8 settimane dopo, un paio di settimane fa, ha incominciato a ricadere di nuovo e hanno trovato altre cellule leucemiche nel midollo osseo, quindi ha bisogno di un altro ciclo di chemio prima del trapianto.
E purtroppo su questa storia incide anche la burocrazia, no? Perché un aspetto non secondario di questa vicenda riguarda appunto la situazione dei visti. Perché l'assicurazione sanitaria privata che avete dovuto stipulare come temporanei ha coperto le spese delle terapie di UMA fino ad ora?
Fino ad ora più o meno, non 100%, ma diciamo che il grosso, 95%.
Adesso il problema però si presenta nel momento in cui dovete affrontare questo trapianto.
Esatto. Praticamente l'assicurazione non copre, quindi nella polizza della nostra assicurazione è specificato che non copre alcun tipo di trapianto e né trasfusione o trapianto di midollo osseo. La Medicare, ovviamente noi non essendo permanent residence non siamo eligible per la Medicare, e questo si è presentato sotto forma di gap burocratico, perché noi siamo entrati in ospedale, dopo 3 giorni ci è stato detto, guarda, dai medici, guarda, la vostra assicurazione privata non copre il trapianto, però state tranquilli, vediamo come andiamo. Insomma, nessuno ci ha detto, se nessuno paga, qui non ci si muove. Quella è stata una grande mancanza, secondo me, di comunicazione, in buona fede probabilmente, non voglio buttare sotto il treno l'ospedale, i medici o il sistema in generale, ma è stata sicuramente una negligenza in buona fede, non fatta apposta. Questo però ha causato dei ritardi notevoli, perché questo midollo osseo non è stato selezionato. Hanno fatto il test su me, Lucia e Solegea, a vedere se eravamo compatibili. Noi non eravamo compatibili per questo tipo di intervento, quindi hanno iniziato la ricerca nel database internazionale per trovare un donatore compatibile. Quando è stato trovato, non è stato selezionato e prenotato, perché nel sistema praticamente veniva fuori che non era coperto, le spese non erano coperte né dalla Medicare e neanche dall'assicurazione. Si è entrato in un limbo senza la comunicazione corretta. Noi siamo caduti un po' dalle nuvole dopo, diciamo, 5, 6, 7 settimane dalla ammissione all'ospedale, dove UMA si trovava in remissione totale, grazie a Dio, remissione totale, senza leucemia nel sangue, senza leucemia nel midollo, in ripresa dalla chemioterapia, quindi diciamo che era nella situazione perfetta, nella finestra dove avrebbe dovuto ricevere un trapianto. Questo non è accaduto perché non eravamo pronti, perché non ci si è mossi, e il mio oncologa, anche lei, è caduta dalle nuvole, perché non se lo aspettava neanche lei.
Non vi siete mossi perché avete scoperto poi che i costi per questo trapianto avreste dovuto sostenerli voi.
Sì, abbiamo scoperto un po' all'improvviso che qualcosa non funzionava. Quando abbiamo iniziato a chiedere allora il trapianto, perché all'inizio ci è stato detto, guarda, 5 giorni di chemio, ripresa, appena lei è forte abbastanza per il trapianto, andiamo in trapianto. Quindi diciamo 5 giorni più 5 settimane, quindi si prevedeva, diciamo, metà giugno, fine giugno, possibilmente di andare verso il trapianto. Invece a metà giugno abbiamo iniziato a capire che non si stava muovendo foglia. Questa è stata, diciamo, la cosa tragica dal punto di vista della mancanza, dal punto di vista di comunicazione. Quando abbiamo capito che non si muoveva foglia, abbiamo iniziato a mettere pressione, e anche i medici hanno iniziato a fare pressione sull'executive. E dopodiché, purtroppo, ha avuto un paio di seizures, che non so come si traducono in questo momento.
Convulsioni, credo.
Convulsioni date dalla tossicità della chemioterapia iniettata nel liquido spinale. E quindi quello ha messo un po' tutto in stand-by di nuovo per altri 5, 6, 7 giorni, perché la bambina è entrata in ospedale d'urgenza. Quindi è stato tutto un insieme di situazioni, ma la cosa principale è stata che, a mio avviso, non ci è stato detto subito, l'assicurazione non copre, Medicare non copre, cosa facciamo? Non c'è stato fatto un piano preciso all'inizio, quando eravamo in tempo per trovare altre strade.
E poi come ti fa sentire questa situazione assurda, per cui tra la possibilità di cura a tua figlia immediata, rapida ed efficace, ci possa essere dall'altra parte una questione banale, burocratica, legata ad un visto. Cioè, come ti fa sentire questa situazione?
Beh, ci ha fatto sentire molto tristi, innanzitutto perché è una cosa triste che non dovrebbe succedere in generale, soprattutto quando si tratta della vita dei bambini, una malattia che si conosce bene da anni, si sa qual è il possibile rimedio, e il fatto che non ci si sia mossi in tempo per un discorso burocratico economico, molta tristezza e rabbia allo stesso tempo. Dopodiché abbiamo cercato di trasformare la rabbia in amore, perché è quello che cerchiamo di fare io e Lucia in generale, perché la realtà è lì e a un certo punto devi trovare la forza per continuare a combattere. Stare nella rabbia sicuramente non aiuta, ma devo dire la verità, sì, mi ha fatto arrabbiare, soprattutto recentemente quando ha avuto questa piccola ricaduta dove quasi il 10% del midollo è contaminato da cellule leucemiche e richiede un'altra chemioterapia. I medici volevano evitare un'ulteriore chemioterapia, data appunto dalla sensibilità che aveva già avuto con la prima, le convulsioni, il fatto che ha risposto bene. Insomma, quella finestra doveva essere presa. La finestra è stata mancata, non voglio dire solo soltanto per un discorso burocratico, ma soprattutto per un discorso burocratico.
E poi il tempismo, ecco, in una situazione come questa è fondamentale. Tra l'altro, se non sbaglio, già nel 2020, quando avete dovuto affrontare, insomma, il primo ciclo di chemioterapia, avevi provato ad avere un visto permanente che avrebbe potuto magari assicurare un decorso diverso, almeno da un punto di vista burocratico della situazione, però proprio la malattia di Uma poi aveva un po' fatto deragliare questo percorso. Perché? Com'è andata?
È andata che quando Uma è stata diagnosticata la prima volta, eravamo in procinto di applicare per un direct entry. Adesso non vorrei dire i numeri sbagliati, non mi ricordo, che praticamente non è un PR ma funziona come un PR. Il mio agente di immigrazione mi sconsigliò a quel punto di farlo, perché disse te lo rifiuteranno perché la bambina è malata, e abbiamo optato per un visto di lavoro, uno sponsor, dove la mia azienda mi sponsorizza attraverso la mia skill, che è un visto temporaneo di 4 anni che porta la permanenza, ma in 4 anni. E anche quel visto è stato messo in discussione dall'immigrazione. Dopo 6-7 mesi ci hanno risposto appunto che dovevamo dimostrare che la bambina non sarebbe costata troppo, che le cure non sarebbero costate troppo, nonostante quel visto non ci portava alla Medicare, comunque non saremmo eligible per la Medicare comunque, e la mia assicurazione fino ad allora copriva le spese. Quindi era una domanda anche che non aveva senso per la situazione dell'epoca. Abbiamo dovuto fare appeal e spendere altri 10-15 mila, whatever, non mi ricordo, per poter ottenere il visto, che a un certo punto è arrivato a febbraio 2022, è arrivato questo visto temporaneo di lavoro.
In tutto ciò, non avendo il supporto della famiglia, quindi da un punto di vista emotivo, anche psicologico e anche, voglio dire, quotidiano, materiale, perché non avete deciso di tornare in Italia? Dove tra l'altro le cure sarebbero anche, certo, no, gratuite.
Certo, ci sono vari fattori. Il primo è senz'altro appunto la tempistica. Non ci è stato detto, guarda ragazzi, non vi preoccupate, consideriamo che Uma è in cura in quell'ospedale da 2 anni, conosce i medici, conosce le infermiere, la cartella clinica la conoscono molto bene, quindi è sempre consigliabile continuare un percorso dove lo si è già ricevuto, soprattutto se hai alti standard come quelli dell'Australia, non stiamo parlando di un ospedale secondario. Ma i motivi principali sono stati che noi non siamo caduti un po' dalle nuvole, perché ci è stato detto, insomma, si trova una soluzione, non ci è stato detto assolutamente guarda ragazzi dovete pagare, se no non prenotiamo il midollo, non prenotiamo il trapianto e andiamo in stand by. Questo non ci è stato detto, questo era il primo fattore. Il secondo, quando ci è stato detto che l'Italia poteva essere un'opzione, la bambina ha avuto convulsioni il giorno dopo, quindi quello ci ha anche spinto a dire cosa vuoi mettere la bambina.
Non potresti viaggiare comunque nella condizione in cui
diventa stressante. Ma un'altra ragione è stata anche il fatto emotivo di noi viviamo qui da 7 anni, per quanto i visti siano stati come tanti altri ragazzi e ragazze che vengono in Australia, non è sempre così lineare che in 2 minuti ti trovi con un visto permanente. Siamo qui da 7 anni, ho messo su una piccola impresa nella quale oltretutto lavorano una ventina di australiani, tutti cittadini australiani, quindi mi sentivo quasi più in diritto di essere qua e ricevere le cure, di andarle a fare in Italia dove attualmente non versiamo un euro di tasse. E anche emotivamente, sradicare mia figlia, l'altra mia figlia che va a scuola, trovarsi in un ospedale dove non conosci nessuno, perché saremmo dovuti andare o a Roma o a Bologna. Non è che io abito dietro, non è che mia mamma sta lì a Bologna o a Roma, o i miei suoceri lavorano, i miei sono un po' anziani, insomma, non sarebbe stato più facile, sarebbe stato più stressante, soprattutto per Uma, sarebbe stato più preoccupante, più stressante, e abbiamo ritenuto non opportuno, abbiamo preferito rimboccarci le maniche e dire: sai cosa, se questa è la strada, pago quello che devo pagare, ti è. Come si dice all'italiana.
Senti, rispetto al percorso di trapianto, sì, a che punto state e come sta oggi Uma?
Oggi Uma ha iniziato un nuovo ciclo di chemioterapia da pochi giorni, è stato un po' rough, i primi giorni sono stati un po' di tribolazione, ha avuto un po' di problemi con le linee che non funzionavano, insomma, ha dovuto andare in surgery room per un paio di volte per cambiare queste linee, è stato un po' un inizio un po' rocambolesco, però ci auguriamo e preghiamo il Signore che nei prossimi 5 giorni di chemio possa non avere troppi effetti collaterali e andare di nuovo in remissione, perché adesso dobbiamo rimetterla più pulita possibile. Consideriamo che andare in trapianto con anche il cancro non è ideale, quindi l'ideale è almeno essere puliti dal cancro e andare in trapianto. Il trapianto è previsto a questo punto per, se tutto va bene, diciamo inizio settembre, metà settembre, quando lei in teoria dovrebbe essere a un recupero dalla chemioterapia, quando si rimette in forza sufficientemente per poter affrontare il trapianto.
E come siete messi da un punto di vista pratico nell'organizzare questo trapianto adesso?
Noi abbiamo aperto una GoFundMe page per raccogliere fondi. Dobbiamo dire che all'inizio la comunità, abbiamo usato il nostro network, il network di amici, il network di lavoro. La comunità ha risposto, devo dire, bene, per adesso siamo riusciti a depositare 2 depositi principali, due versamenti principali che hanno innanzitutto sbloccato la situazione, nel senso si sono iniziati a muovere, hanno prenotato questo benedetto midollo, è stato prenotato, è stato selezionato il donatore che grazie a Dio è compatibile, quindi quello è stato, diciamo, abbiamo smosso la situazione. Adesso ci sono, perché parliamo di costi estimati, non parliamo di costi precisi, è un costo estimato di $300,000 senza complicazioni, quindi noi non sappiamo in realtà, questo costo può diventare 400-500, speriamo di no ovviamente, che significherebbe che Uma insomma risponde bene alle cure, però diciamo $300,000 è il minimo per questo tipo di intervento.
Abbiamo raccontato la vostra storia seguendo un po' il percorso cronologico, quello che forse abbiamo lasciato fuori in questo lungo racconto, quello che ne rimane, diciamo, sotto pelle, quello che pensate possa essere un senso.
Certo.
C'è un senso?
Noi abbiamo un approccio non vittimistico della vita, quindi non ho mai sentito questa storia, non mi sono mai sentito una vittima, tanto meno mia moglie, perché le cose succedono e chiedersi il perché a me, il perché non a me, non ha molto senso. Abbiamo più che altro cercato di capire qual è la lezione che si può imparare, perché crediamo che ogni storia, ogni esperienza, anche le più terribili, nascondono una lezione incredibile. E per noi, per me personalmente, la lezione è stata quella di accettazione, di rispetto e soprattutto di capire che anche una bambina piccola ti può insegnare tanto. I bambini sono gli insegnanti incredibili, ti insegnano l'onestà, la resilienza, la trasparenza, la determinazione che tante volte noi adulti non abbiamo perché siamo persi nei meandri della nostra mente. Quindi so che sembra un po' assurdo quello che sto per dire, ma esperienze così sono a volte anche delle benedizioni, perché tanta gente, se non ha esperienze di un certo tipo, non fa il passo giusto per diventare la miglior versione di se stessa. E la vita è fatta così. E mia figlia mi sta aiutando a diventare una migliore versione di me stesso. Un episodio che mi ha toccato tantissimo, che mi ha fatto oltretutto piangere, è stato quando, prima della ricaduta, diciamo così, stavamo giocando e Uma mi disse: mamma, papà, come fareste tu e mamma a fare quello che fate se io andassi in cielo? E questa è stata una frase che non so dove l'abbia presa una bambina di 4 anni, che mi ha toccato molto e mi ha iniziato a far riflettere su quello che stava accadendo, un po' come se lei sapesse già che c'era un qualcos'altro che stava succedendo. E 2 o 3 mesi dopo, in ospedale, sempre dal nulla, a mia moglie, questa volta non a me, Uma gli disse, mentre giocavano, gli disse: mamma, non ti devi preoccupare, io non vado in cielo, non lascio te, papà. la resilienza che hanno i bambini e la fiducia che ti danno nel fatto che vivono il momento, non vivono nel passato e non vivono nel futuro, vivono adesso, e appena un pizzico di energia si arrampica, gioca, ti regala sorrisi, e in quel momento penso che sono già mi sento grato, perché ogni momento vissuto nella sua gioia, in sua compagnia, per me è stato un regalo, e lo vivo come un regalo, a prescindere da quello che sarà il risultato finale.
Allora, grazie a Giuseppe Tomarchio. Voi ritroverete questa storia anche sul nostro sito sbs.com.au/italian.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.